E questo è proprio un'esperienza.
Il cuore non ha voce. Lui ha partecipato alla presa di Calcutta quando sono andata a
Sì.
No, dice
sì, sì.
Il telefono
è Pier Francesco.
Sì, sì, sì.
C'è mezzo minuto avanti.
Adesso sono anche 0-1,
increscioso questo fenomeno.
È 0-1.
Prima domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, nel capitolo 33, dal versetto 14 al versetto 16. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, gli ultimi versetti del capitolo 3 e i primi del capitolo 4, ossia da 3:12 fino a 4:2. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 25. Noi questa sera, proseguendo nel nostro cammino, affronteremo il salmo 120. E quindi il brano evangelico è il Vangelo secondo Luca, nel capitolo 21. Sono due brani che il lezionario collega tra di loro, saltando i versetti che nel testo evangelico li separano. Esattamente dunque da 25 a 28 e poi da 34 a 36. Nel capitolo 21 del Vangelo secondo Luca. Eccoci all'inizio di un nuovo anno liturgico, di un nuovo ciclo. La Chiesa ci convoca nel nome del Signore per entrare nell'Avvento e godere i benefici di questo tempo favorevole per la nostra salvezza. È questo il tempo della visita che Dio ha compiuto avvicinandosi alla storia umana e introducendo in essa la sua presenza. Questa visita si è realizzata nell'incarnazione del Figlio, ma è la visita ancora attesa per la fine dei tempi. Ed è la visita che noi riceviamo proprio oggi, nella nostra vita di fede, di carità, di speranza, nell'oggi della nostra vita cristiana, che è ormai inseparabilmente congiunta con la vita gloriosa di Cristo Signore. L'Avvento dunque è il tempo della visita. Avvento è venuta, Avvento, per dirla con il termine che è familiare a tutti quanti noi, in greco suona parousia, avvento, è la presenza di colui che viene a visitarci, è venuto, verrà. Ebbene, la parousia del Signore ci viene incontro sempre, dappertutto. E questo, che è il tempo della visita, è anche il tempo nel quale veniamo educati a ricevere quella visita. Questo è per noi un tempo di attesa e di speranza, di obbedienza e di gratuità, di conversione e di meraviglia. Questo è un tempo di profezia, soprattutto questo è il tempo della veglia silenziosa e della invocazione. Il tempo del silenzio che invoca, che grida, perché solo il silenzio è in grado di accogliere la visita della parola vivente, mentre la voce che invoca esprime ancora la forza sempre nuova del silenzio, ossia la povertà della creatura che compare alla presenza del Creatore. Anche noi invochiamo, anche noi vegliamo, anche noi gridiamo nel silenzio. E invocando la venuta del Figlio di Dio insieme ammiriamo l'incontenibile mistero della sua rivelazione, del suo modo di presentarsi, di avanzare verso di noi. Vieni, Signore Gesù, vieni presto. La nostra povertà ti invoca, la tua venuta ci induce al silenzio. Ascoltiamo e vegliamo. Leggiamo nel libro del profeta Geremia il testo che vi citavo, nel capitolo 33, dal versetto 14 al versetto 16.
Pia, legge. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia. Egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla. Così sarà chiamata, Signore, nostra giustizia.
Ecco, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 21. Leggiamo dal versetto 25 al versetto 36. Il lezionario salta i versetti da 29 a 33. Leggiamo di seguito il testo. Per Francesco, leggi per favore.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Grazie. Torniamo al Salmo 120. Abbiamo concluso la lettura del Salmo 119 e, come constatavamo una settimana fa, varrebbe la pena di ricominciare da capo. Ma per adesso è più opportuno proseguire nella lettura del nostro libro della preghiera, passo passo, da un salmo all'altro. E quindi abbiamo a che fare con il primo dei canti delle ascensioni, Salmo 120, una raccolta di 15 salmi che ci terrà compagnia, anzi ci guiderà nel nostro percorso fino al Salmo 134. 15 salmi è la preghiera del pellegrino che si mette in viaggio per raggiungere Gerusalemme e poi affronta tutte le situazioni che nel corso della permanenza a Gerusalemme sono messe a disposizione sua e degli altri che con lui sono temporaneamente ospiti della città santa, la città messianica, la città che è sacramento valido come riferimento per tutti coloro che appartengono al popolo di Israele ma sono dispersi nel mondo, un sacramento che conferma il valore di un'identità, l'appartenenza alla medesima alleanza, il coinvolgimento nella stessa storia nella quale il Dio vivente si è rivelato come protagonista e ha instaurato una relazione di amicizia, di solidarietà, di comunione indissolubile. Dunque Gerusalemme è riferimento sacramentale a cui si rivolgono tutti coloro che sono dispersi nelle diverse località presso i molti popoli della terra. E fatto sta che il nostro è un libretto, è come se potessimo veramente così ritagliarlo all'interno del Salterio e all'interno del quinto libro, quello che ha inizio con il Salmo 107, questo libretto che ha le caratteristiche di un prontuario messo a disposizione dei pellegrini che salgono a Gerusalemme in occasione delle grandi festività che ricorrono nel corso dell'anno liturgico di Israele, un prontuario che è predisposto per alimentare la preghiera nel corso del viaggio e conferire ad esso il significato profondo che esso merita in quanto è un itinerario di conversione interiore, in quanto la partecipazione a tutti i momenti liturgici che nel corso del pellegrinaggio verranno celebrati sia davvero una occasione propizia e feconda per introdurre quel pellegrino che si è messo in viaggio in una relazione di più profonda comunione con tutti coloro che appartengono all'unico popolo e quindi una intensa esperienza della appartenenza propria nella comunione con tutto il popolo alla parola creatrice del Signore che ha impostato un rapporto di alleanza con Israele e di questo rapporto d'alleanza Gerusalemme è il sacramento, a Gerusalemme poi c'è il Tempio e il culto che vi viene celebrato, il sacramento dell'alleanza. Bene, vedete, un prontuario predisposto per accompagnare il viaggio del pellegrino. Sullo sfondo di questo itinerario comunque è possibile rintracciare la rievocazione che riguarda i momenti della storia passata ma è una storia poi sempre attuale e la storia del popolo di Dio è stata segnata da una serie di tappe che per quanto siano state originali l'una dopo l'altra, l'una accanto all'altra e quindi sia più che mai opportuno diversificarle, tutte rinviano all'esperienza di un viaggio dall'epoca dei patriarchi. viandanti per antonomasia, a quello che è stato poi il viaggio della discesa in Egitto e della uscita dall'Egitto, la risalita, la traversata del deserto, e poi nel corso dei secoli quello che è stato il viaggio drammatico più che mai di coloro che hanno dovuto affrontare le strade dell'esilio, deportati e poi sollecitati a riprendere il cammino in vista di un ritorno alla terra, alla città, al tempio, in una prospettiva di ricostruzione. Ed ecco il pellegrinaggio che ancora coinvolge coloro che sono rimasti dispersi nelle periferie del mondo. E nel corso dei secoli costoro costituiscono una componente molto importante, significativa, vistosa, numerosa. Gran parte di coloro che appartengono al popolo di Israele e si riconoscono in questa identità vivono nella diaspora, come si dice, disseminati presso i popoli pagani, piccole comunità o anche singoli fedeli alle prese con tutte le situazioni, le incertezze, le contrarietà, le difficoltà di chi cerca di barcamenarsi nelle cose di questo mondo. Ed ecco il pellegrinaggio di coloro che almeno una volta nella vita, o più volte nella vita, qualche volta anche più frequentemente, comunque pellegrinaggio che è sempre espressione di una esperienza interiore che i nostri canti delle ascensioni interpretano e mettono a nostra disposizione, perché la salita a Gerusalemme, come si dice usando il termine opportuno, la salita a Gerusalemme davvero una immagine che ci aiuta sempre in maniera efficacissima a reinterpretare, a illustrare, a valorizzare il cammino della nostra stessa vocazione, in quanto siamo parte di quell'unico popolo che è identificato in virtù dell'appartenenza al protagonista del viaggio, il viaggio definitivo, il viaggio per eccellenza, il viaggio pasquale, il viaggio della discesa e risalita, il viaggio della morte e resurrezione, ed è proprio lui, Gesù, il pellegrino per eccellenza, è proprio lui il viandante che ha percorso la strada lungo la quale adesso è in cammino il popolo cristiano, ed è il popolo cristiano che offre la propria testimonianza senza pretendere alcun riconoscimento particolare, in vista di quella partecipazione dell'intera umanità a quello che è l'unico grande viaggio della storia umana che si viene componendo e ricapitolando in funzione dell'itinerario pasquale di Gesù, il Figlio di Dio, che ha dettato il tempo, ha segnato il passo, tracciato il percorso in cui tutte le vicende della storia umana man mano vanno ricapitolandosi, e il popolo cristiano assume, per il fatto stesso di essere un popolo di pellegrini, di viandanti, di viaggiatori che conoscono tutte le contrarietà del cammino, proprio per questo e esattamente per questo offre una testimonianza di incoraggiamento, perché la convergenza di tutte le strade lungo le quali si svolge l'esistenza degli esseri umani, che trova il suo sbocco e la sua dimora definitiva là dove il Signore Gesù, pellegrino, è disceso, è risalito, è lui il viandante che ha illuminato la strada del ritorno alla pienezza della vita per l'umanità intera. Fatto sta che noi riceviamo dalla testimonianza degli antichi pellegrini, e qui in particolare un pellegrino, uno, che parla in prima persona singolare e che offre a noi la testimonianza della sua vicenda interiore, che naturalmente si inserisce nel contesto di un impegno piuttosto esigente, perché deve mettersi in viaggio, deve camminare a piedi, deve affrontare chissà quale distanza. Ed ecco come riceviamo questa testimonianza da lui. Assumiamo a nostra volta la responsabilità di una testimonianza da offrire a tutti coloro che sono in cammino, stanno brancolando o arrancando sulle strade del mondo. Tutte queste chiacchiere per dire poi che naturalmente noi abbiamo letto nel corso di diverse settimane il Salmo 119, il grande viaggio, come ci siamo resi conto fin dall'inizio e come a modo mio ho fatto di tutto perché ci rendessimo conto di come il lunghissimo Salmo ci aiuta a interpretare dall'interno il percorso che corrisponde a quella conversione alla vita, che è il valore essenziale della nostra esistenza umana. Ci siamo al mondo per ritornare alla pienezza della vita, rispetto alla quale siamo siamo inceppati, siamo deviati, siamo in ritardo, siamo insufficienti, ed ecco il grande viaggio. Ne parlavamo passando in rassegna le strofe, che sono ben 22, del Salmo 119, ma vedete, il Salmo che sta alle nostre spalle, dicevo poco fa, varrebbe la pena di ripartire da capo. Il Salmo 119 è caratterizzato da un'andatura sapienziale e didattica, di questo ci siamo resi conto, fino a quel belato della pecora smarrita. Ricordate l'ultimo versetto del nostro Salmo, il versetto 176, come pecora smarrita vado errando, ecco. E l'ultimo versetto, ed è come se tutti gli altri versetti potessimo reinterpretare come altrettanti belati di una pecora dispersa, smarrita, che adesso alla fine del Salmo 119 si è presentata a noi, quella pecora, ed è il nostro stesso anonimo amico che ci ha accompagnato nel corso del grande viaggio, si presenta come un apprendista principiante. Dopo 176 versetti, dopo 176 belati, una pecora smarrita, ancora per apprendista, ne parlavamo la settimana scorsa. E adesso ci siamo, vedete, non per niente, dal Salmo 119 ci immettiamo ora nel percorso che i Canti delle Ascensioni tracciano dinanzi a noi. Così si giunge, per dirla in maniera adesso un po' semplicistica forse, ma in maniera mi sembra pertinente, si giunge alla fase operativa, per ripartire ancora una volta. E rispetto a quella fase sapienziale didattica che il Salmo 119 ci ha offerto, adesso si tratta di un pellegrinaggio e in realtà questo pellegrinaggio compendia in sé tutto il viaggio della storia umana e fa di un caso personale quello del pellegrino che apre la strada per noi, ma quello nel quale ciascuno di noi viene coinvolto, un caso personale che diventa testimonianza di comunione aperta all'universale. Ed ecco, guardiamo da vicino il nostro Salmo 120, il primo della raccolta e il primo che ci aiuta a metterci in contatto con quel pellegrino che ancora non è tale, perché ancora non è partito, ancora non si è messo in viaggio. Dunque, prima del viaggio, in quella che è la sua situazione di vita, in qualche località di questo mondo, alle prese con le vicende di quel popolo nel quale è inserito, e per quanto voglia conservare la sua identità di fedele che appartiene al popolo dell'Alleanza, ma è inserito in quel contesto culturale, lavorativo, una società nella quale evidentemente assume anche delle responsabilità, avrà delle competenze, è un fedele del popolo di Israele in diaspora. Ed ecco, vedete, è lui che si presenta a noi. E si presenta a noi, adesso nel testo che leggiamo, vedete sono pochissimi versetti, io ce la sto mettendo tutta per passare un po' di tempo, e voi sopportate, è un testo che possiamo senz'altro suddividere in 3 strofe. La prima strofa, nei versetti 1 e 2, possiamo ridurla a un grido. La seconda strofa, nei versetti 3 e 4, illustra un conflitto. La terza strofa, dal versetto 5 al versetto 7, contiene la decisione da cui dipende il pellegrinaggio che poi si svolgerà. Per adesso il nostro amico, ancora ripeto, non è partito, ma ci tiene a fare i conti con un malessere che lo affligge. È un uomo che subito, vedete qui, si esprime con il linguaggio tipico di chi avverte la morsa del disadattamento nel suo contesto, nel suo mondo, nel suo ambiente, di cui pure fa parte. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, nella mia angoscia, si apre così, anzi il Salmo si apre proprio col nome del Signore, Signore, sono nell'angoscia, grido, un grido, ed egli mi ha risposto, Signore libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice, 2 soli versetti, vedete una località della diaspora, a monte, l'esperienza dell'esilio, ma un esilio divenuto uno stato di vita permanente, come se tutto fosse scontato. Sono quelli che ritornarono, poi nel corso delle generazioni molti invece sono tornati, ma c'è un ritorno periodico, occasionale, come quello che adesso si prospetta, un pellegrinaggio, ma la condizione oggettiva è quella di coloro che sono esuli presso altri popoli, che sono poi popoli pagani, ma è il mondo dove l'idolatria è dominante, E questo senza giungere a particolari giudizi di severa condanna, è la realtà umana nella sua complessità, con le sue contraddizioni, con i suoi drammi, con anche naturalmente le sue grandezze, perché evidentemente il nostro personaggio vive in quel mondo e probabilmente tira avanti la baracca con una certa disinvoltura e anche con un certo successo, chissà mai, possiamo darlo per scontato. Avrà una famiglia, godrà il beneficio di certi riconoscimenti pubblici, chissà mai, ma lui è disadattato. E qui vedete, parla in maniera essenziale, esclamazioni, invocazioni, anche invettive, singhiozzi, c'è un pianto nascosto che però al momento opportuno emerge nella forma di un sospiro, di un gemito, di un sussulto, nella mia angoscia, è come se gli mancasse il fiato, non ce la fa più, è in esilio. C'è poi, vedete, quell'esilio che riguarda la nostra stessa condizione umana, siamo esuli dalla vita. Esuli rispetto alla nostra vocazione alla vita, rispetto alla pienezza della vita, è l'esilio per eccellenza, è l'esilio originario, è l'esilio universale. Ma il caso qui più in particolare diventa un riferimento che ci consente poi di rievocare situazioni che coinvolgono l'umanità intera. Ma intanto, vedete, lui avverte il disagio di questa permanenza in un ambiente nel quale si rende conto che ciò che c'è di autentico, di profondamente vero, di valido nella sua vocazione in quanto appartiene al popolo dell'Alleanza, tutto questo è puntualmente contraddetto. E non è soltanto contraddetto perché gli altri non condividono il suo vissuto, ma è contraddetto per come lui stesso avverte di essere in contraddizione con quello che vorrebbe essere, e non è. Una vita disgraziata, la sua. Perché, vedete, il mondo che lo circonda e di cui fa parte, quel mondo è anche forse strutturalmente inserito, ma gli rimanda costantemente l'evidenza di essere in contraddizione con se stesso, e in contraddizione con la sua identità, in quanto c'è una parola creatrice mediante la quale il Signore si è rivelato e ha impostato un rapporto d'alleanza con il suo popolo, ed ecco l'incapacità di rispondere a quella vocazione, l'incapacità di esprimersi e configurarsi in maniera piena e coerente come l'interlocutore che fa sua quella appartenenza al popolo dell'Alleanza che è il riferimento che conferisce al popolo di Israele la sua identità singolarissima, unica tra tutti i popoli della terra, e vedete il nostro amico è in difficoltà. D'altra parte non può mica fare a meno di abitare, vivere, lavorare, operare, dedicarsi a tutte quelle relazioni sociali di cui c'è bisogno, ma il contatto assillante e capillare con il mondo dei pagani e dell'idolatria, che non è un mondo, ripeto ancora, ci tengo a sottolineare questo aspetto, non è un mondo fuori di lui, ma è un mondo che gli entra dentro, che lo coinvolge in un modo o nell'altro, nei suoi comportamenti, nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nell'organizzazione della sua vita, nel modo di essere, di parlare, di educare, di interpretare, di lavorare e via di questo passo. Ebbene, vedete, ci sta male. E questa contraddizione lo esaspera. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ecco, l'impressione di essere prigioniero di un fallimento irrimediabile, uno stato di corruzione di cui lui assorbe gli effetti senza alternative, e l'autenticità della sua vocazione, quella autenticità a cui pure lui tiene tanto, intimamente, ma si rende conto di essere custode di un ideale che non ha corrispondenza nei dati oggettivi del vissuto. E questa contraddizione interiore lo spacca, lo fa gridare, non ne può più. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua inganna. Vedete, avverte di essere prigioniero di una menzogna, prigioniero di contraddizione che lui stesso registra come una macroscopica dichiarazione di fallimento. Lui. E per di più, vedete, qui si aggiunge una nota che contribuisce a ingigantire il dramma, una nota sarcastica, perché c'è qualcuno che si sente sempre autorizzato a rimarcare quella contraddizione di cui lui già fa esperienza in se stesso, ma finché se ne rende conto lui in qualche modo arranca, si trascina, borbotta, si lamenta, strepita, ma c'è qualcuno che glielo fa notare. Vedete, lingua di menzogna, labbra che falsifica, parla di me falsificando il mio vissuto. Lui ce la mette tutta e d'altra parte non sa come reagire rispetto a coloro che, quasi scherzando, quasi ironizzando, quasi deridendolo, sono sempre sul punto o sono sempre pronti, o di fatto già hanno più volte dichiarato che è del tutto inconcludente, inopportuna, insignificante questa pretesa di essere qualcuno di quelli che appartengono al popolo dell'alleanza, portatore di una vocazione che lo inserisce in quella storia particolare, quella identità così unica qualificata in base alle prerogative proprie dell'alleanza tra il Signore e Israele, è inutile. E c'è chi glielo fa notare, e c'è chi in qualche modo addirittura poi lo prende in giro. Vedi che tutto quello che per te è il rovello della tua vita è una fantasia, è un'illusione, è semmai un ideale ma inconcludente, non adeguato ai dati oggettivi del tuo vissuto, che certamente è in contraddizione, e lui lo sa meglio degli altri che è in contraddizione, ma che qualcuno glielo faccia notare, questo diventa per lui un'ossessione. Libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Notate, qui nella prima strofa compare per due volte il nome del Signore, due volte, all'inizio e poi ancora nel versetto 2, perché il nome del Signore rimane, il nome del Signore, ed è un sospiro, ed è già un atto di fiducia, vedete, la certezza di essere ascoltato, lui col suo lamento, col suo gemito interiore, con questi singhiozzi nascosti di un pianto segreto, con questi suoi momenti di collera, quando si autodenuncia, si autocontesta e poi deve subire la denuncia, la contestazione da parte di coloro che hanno certamente buon gioco per rilevare quelle contraddizioni di cui lui è portatore, ma c'è il Signore. E vedete la fiducia di questo angosciatissimo credente che appartiene al popolo di Israele, ma sa di essere in esilio, non solo da una terra o da una città, ma in esilio da una comunione, in esilio da una verità, in esilio rispetto a un'identità, in esilio rispetto all'autenticità di un'appartenenza. Ebbene, lui sa di essere ascoltato, sa di essere comunque guardato e sa di essere confermato malgrado tutto quello che ripetutamente gli rimanda l'evidenza delle sue contraddizioni fallimentari. Sa di essere confermato: Signore, libera la mia vita. E vedete che la seconda strofa rincara la dose, perché nella seconda strofa il nostro amico ci introduce in maniera ancora più diretta nel conflitto che segna la sua vita. Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Vedete, ha cercato di elaborare delle risposte, dei tentativi di risposta, ha cercato di entrare nella polemica in maniera da giustificare la sua situazione, la sua posizione, la sua realtà. Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Già, la polemica l'ha tenuto impegnato e lui ha cercato di venirne a capo, per quanto si senta avvilito, costretto a misurare i dati della sua incoerenza, quello che comunque rimane il valore portante della sua vita come motivazione originaria, ma non tradotta nella attualità del vissuto. Di questo sa perfettamente rendersi conto da sé, ma vorrebbe rispondere, vorrebbe reagire, vorrebbe trovare un'alternativa. Ed ecco, frecce acute di un prode con carboni di ginepro, dice qui. Non ha molte parole da spendere il nostro amico, ma vedete, questo versetto 5 è davvero molto plastico, è dotato di una capacità plastica di raffigurare la situazione dinanzi alla quale noi restiamo commossi, perché si sente punzecchiato in tutte le parti. Si sente goffo, si sente banale, vedete, come qualcuno che deve camminare sui carboni ardenti e cerca di saltellare in maniera piuttosto squallida. Ma questa è la sua condizione, e i tentativi polemizzare, di venire a capo delle contestazioni che subisce con intraprendenza e con successo, sono tentativi inconcludenti, vedete, frecce acute di un prode con carbone di ginepro, ecco, un'immagine che nella sua plasticità è efficacissima. Questo sono io, punzecchiato da tutte le parti. È una vita scomoda e vedete, è la scomodità interiore proprio dell'animo che avverte così tristemente la propria contraddizione rispetto a quel dono preziosissimo che viene da Dio e che è il fondamento dell'alleanza, che è la vocazione donata al popolo e a ogni fedele, dunque dice lui anche a me, e io non ci sono. E allora, vedete, così cerca di barcamenarsi alla meno peggio camminando sui carboni ardenti. E intanto ha come l'impressione di fare la figura del clown, è sceso in una pista da circo e più di questo non riesce a fare. Poi qualche volta riesce a metterla così sullo scherzo e allora ne viene fuori anche forse con qualche segno di benevolenza da parte del pubblico e anche magari qualche applauso, ma più di un clown che fa qualche piroetta sulla pista lui non riesce a fare. Già, vedete che qui nel capitolo, nel nostro versetto 4, a proposito di queste frecce, Sant'Agostino dice, e a questo punto Sant'Agostino già ci aiuta a interpretare il valore di queste trafitture, oltre l'immagine immediata che io descrivo in modo così piuttosto anche squalificante, il clown che saltella dinanzi al pubblico, e Sant'Agostino dice: frecce sono le parole di Dio che trafiggono il cuore e risvegliano l'amore. Già, e San Bernardo, secoli dopo, rincara la dose. Nostro Signore ha delle frecce per colpire i nemici e altre per colpire quelli che invita alla dolcezza del suo amore. E vedete come questa vicenda sta prendendo una piega che in realtà conferma il valore della presenza operosa del Signore. Il Signore sta facendo qualcosa di suo, sta dicendo cose a modo suo, con la sua forza e la sua dolcezza, e là dove i dati oggettivi sono quelli del polemista che in realtà non riesce più a staccarsi di dosso tutte le frecce che gli sono state puntate contro e si sente anche avvelenato. Qui c'è probabilmente anche il richiamo, a proposito della lingua ingannatrice, alla lingua serpentina che inocula un veleno contagioso, perché tra le righe riusciamo a cogliere anche la percezione di un'incursione diabolica che, per dirla in maniera così sintetica, suggerisce l'opportunità di smetterla, di lasciar perdere. Lo spettacolo è finito, bisogna adeguarsi, basta. Ed è una penetrazione nell'animo di quel veleno che la lingua serpentina ha inoculato. E nello stesso tempo, vedete, poi, ecco, Sant'Agostino, San Bernardo, leggevamo quei piccoli testi che ci hanno donato da parte loro l'aiuto a comprendere, come peraltro adesso il nostro orante lui stesso dimostrerà, comprendere che in questo complesso di vicende che lo mettono alle strette, che lo offendono, lo umiliano, lo straziano, poi per certi versi continuerà a essere un uomo di mondo, ma lui nell'animo sa di essere un disgraziato. Ebbene, vedete, questo è il percorso che adesso lo conduce a una decisione. Ed è la terza strofa. Una decisione. La decisione, noi sappiamo già, riguarda esattamente il pellegrinaggio. Decide di mettersi in viaggio. Decide. Perché? Perché il Signore è presente, il Signore è all'opera, vedete, è una decisione presa nell'intimo del cuore, decisione presa, e adesso bisognerà arrivare al momento in cui la decisione verrà realizzata nei fatti, ma intanto è presa nell'animo, la decisione di prendere sul serio quella presenza operosa del Signore che nella storia umana ha segnato un percorso. Il Signore si è presentato, si è rivelato, c'è una storia ormai che ha lasciato un'eredità, e questa storia, vedete, che è stata visitata dalla presenza operosa del Dio vivente, è una storia che ha come un suo segno ricapitolativo, un suo sacramento efficace, ed è Gerusalemme, ed il Tempio a Gerusalemme, e dunque prendere sul serio la presenza del protagonista nella storia umana, il Signore, significa prendere sul serio la necessità di ristabilire un contatto diretto con Gerusalemme, quello che il sacramento da essa rappresentato significa. Gerusalemme, un'etimologia non scientifica, però molto comune, non l'unica peraltro, dice città della pace. Città della pace, Ir Shalom, poi ne riparleremo. Ma intanto vedete qui la strofa che adesso leggiamo, versetti da 5 a 7, ruota esattamente attorno a questa decisione che ormai emerge come una necessità perentoria, cui il nostro amico non vuole più in nessun modo sottrarsi, anzi vuole prendere in considerazione in modo così serio da programmare ormai gli impegni, i fatti, le scadenze, le urgenze della sua vita in obbedienza alla necessità di pellegrinare a Gerusalemme. Shalom, pace. Pace. E pace è il termine che serve a ricapitolare tutto il disegno che Dio stesso ha rivelato, quella che noi chiameremo la storia della salvezza, la storia della relazione tra il Signore e il suo popolo, la storia della pedagogia mediante la quale il Signore ha coinvolto il suo popolo in un rapporto di alleanza, e dunque come le promesse del Signore si compiono e come tutto si svolge in vista di una pienezza che si compirà così come la parola creativa del Signore ha promesso. Ed ecco, pace e Gerusalemme è già sullo sfondo. Notate Se per un momento solo, e subito poi concludiamo la lettura del nostro salmo, ritorniamo al salmo 119. Ricordate che il versetto 171 diceva: scaturisca dalle mie labbra la tua lode, perché mi insegni i tuoi voleri. Il fatto che qui abbiamo a che fare con delle labbra di menzogna, vedete, è da reinterpretare in rapporto a quelle labbra del apprendista principiante che è stato capace di emettere un belato alla fine del Salmo 119. E quindi nel versetto 165 della strofa precedente: grande pace per chi ama la tua legge, shalom, ne parlavamo a suo tempo. Vedete, c'è una connessione, ma è sempre così, di salmo in salmo, siamo come alle prese con gli anelli di una catena che si sta sviluppando. E adesso lui dice: me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro tra le tende di Kedar. È la tristezza di una lontananza sperimentata ormai come un dato per il quale lui, per quanto cerchi di giustificare, per quanto cerchi di mascherarsi, per quanto cerchi di giustificare, non trova rimedio. Me infelice, dice. E qui due riferimenti geografici emblematici: Mosoc, regione caucasica, Kedar, ed è il rimando alle tende nere dove dimorano i beduini del deserto, e io sono straniero in questo mondo, ma sono straniero a casa mia, nella mia città, nel mio ambiente, nel mio lavoro, man mano che la consapevolezza del dramma è andata emergendo, vedete, Sant'Agostino ci diceva: quelle punture di freccia, quelle trafitture sono l'annuncio della dolcezza con cui il Signore conferma la sua presenza amorosa. E infatti qui, vedete, il nostro amico sta dicendo: basta, io così non posso andare avanti. E allora: troppo io ho dimorato con chi detesta la pace, ed ecco shalom. Perché c'è lo shalom del Signore nel mondo, nella storia umana, shalom, quello che il Signore ha promesso e ha realizzato, quello che il Signore vuole ancora realizzare, shalom, la pienezza del disegno che riconduce l'umanità alla sorgente della vita, shalom, ecco, questo è un valore ormai realizzato, in base al quale si tratta di reimpostare tutto, e questo significa per adesso intraprendere un viaggio. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace, dicevamo momenti fa il versetto 165 del Salmo 119, ed ecco, io sono per la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra. Io sono per la pace, non mi importa più niente, dice. Io sono per la pace, in ebraico non c'è neanche il verbo, ani shalom. Io pace, io pace, io pace. Vedete che alla fine del Salmo 120 dice: io, ci sono anch'io, ci sono io, ecco, ma ci sono io per lo shalom, ci sono io in vista di un viaggio, ci sono io in quanto esisto perché sono relativo a Gerusalemme, relativo a quel che la parola del Signore ci ha rivelato, ci ha donato, ha realizzato per noi, e Gerusalemme è il sacramento in cui tutto questo si ricapitola. Ed ecco una decisione battesimale, per dir così, una decisione che contiene tutta la fatica e anche l'onestà nel discernimento della sua vita e quindi dei suoi fallimenti in questa presa di posizione. Io devo partire, devo mettermi in viaggio, devo tornare, è come se si predisponesse a fare un tuffo, è un tuffo battesimale. Vi dicevo, una decisione presa nel cuore che ormai gli si impone come una necessità assoluta, una necessità vitale. E siamo appena all'inizio, anzi in per sé il grande viaggio, il pellegrinaggio non è nemmeno cominciato, ma è cominciato già nel cuore, questo è il punto reale di partenza, questo è l'avvio determinante, è la decisione presa nel cuore. Vorrei leggere rapidamente qualche riga di Cassiodoro, il nostro Cassiodoro calabrese, a proposito di quel che stiamo leggendo qui in questa terza strofa. Dice nel commento a questo salmo: pieno di dolore il profeta è il salmista, il nostro orante, ritorna sul tema dell'esilio ritenuto non solo lungo ma faticoso. Tra l'altro Cassiodoro ne sa qualche cosa. L'esilio diviene più faticoso con il vivere in clima di amarezza. È la causa prima di tale amarezza è provocata dalla constatazione fatta da lui, uomo paziente, portato alla benevolenza, dice Cassiodoro, la constatazione di essere stato costretto a convivere tra gente litigiosa e depravata dal settarismo. Questo ne sa qualche cosa. Quello che Origene già diceva a modo suo, lontano da Gerusalemme, niente è per il nostro orante più penoso di trovarsi con persone che odiano la pace. E d'altra parte, vedete, non può mica venirsene fuori con una presa di posizione magistrale. Sa che la figuraccia per la quale già è stato contestato a più riprese non gli permette questo. San Giovanni Crisostomo, vedete, a proposito di quanto abbiamo appena letto, versetto 7 che chiude il Salmo, e adesso anch'io mi fermo, io sono per la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra, questo essi vogliono la guerra, dice San Giovanni Crisostomo, non dire ho sofferto troppo, per questo sono duro e aspro, come se io potessi permettermi di essere giudice di chi che sia. Ma anche in mezzo ai lupi resta come una pecora. Ecco i sentimenti che dobbiamo avere, anche se mentre siamo pieni d'amore per il prossimo riceviamo i suoi colpi. E qui comincia la storia del pellegrinaggio, quando ancora fisicamente esso non è stato avviato, ma comincia proprio qui, in questa decisione che ormai occupa il cuore come nella propria dimora. E la storia della conversione alla vita è determinata da questo atto di fede nell'amore del Signore che ci ha aperto la strada, perché la sua volontà nel realizzare lo shalom è una volontà irrevocabile. Ci sono anch'io. posso dire io, posso mettermi in viaggio. Lasciamo da parte il nostro salmo e spostiamo l'attenzione, come è necessario, verso il brano evangelico che abbiamo ascoltato poco prima, nel capitolo 21. Ma vorrei dare un certo respiro, ecco, alla lettura del testo che abbiamo ascoltato e che verrà proclamato domenica scorsa. Tra l'altro riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Luca, che poi sarà voce dominante nel corso dell'anno che domenica prossima ha inizio, perché è il Vangelo secondo Luca che verrà letto sistematicamente domenica in domenica, anche nelle domeniche dei tempi forti, ma non esclusivamente, poi nelle domeniche del tempo ordinario, sempre il Vangelo secondo Luca. Quindi riprendiamo contatto con questo Vangelo e consideriamo il fatto che Gesù è un pellegrino giunto a Gerusalemme. Guarda un po', un pellegrino giunto a Gerusalemme, se sfogliate le pagine all'indietro di poco, capitolo 19, versetto 28, dette queste cose Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. 19:28, e adesso Gesù a Gerusalemme di seguito, e siamo a Gerusalemme, il nostro brano evangelico, il capitolo 21, si inserisce nel contesto di quelle giornate che tengono impegnato Gesù a Gerusalemme. Sono gli ultimi giorni della sua missione in questo mondo, della sua esistenza terrena, come sappiamo. Fatto sta che, vedete, questa salita di Gesù, sono notizie scontate per voi, per molti di voi, solo un richiamo, tanto per sintonizzarci. La salita di Gesù ha avuto inizio nel capitolo 9, versetto 51. Potete sfogliare le pagine ancora a ritroso, ed ecco, verseto 51 del capitolo 9, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme, irrigidì il suo volto, alla lettera sappiamo, tante volte ne abbiamo già parlato, irrigidì il suo volto, punta il suo volto, orienta il suo sguardo verso Gerusalemme. È l'inizio del pellegrinaggio di Gesù, la sua salita a Gerusalemme. E l'attenzione del nostro evangelista Luca è proprio rivolta a cogliere l'orientamento del volto del Signore, il suo volto. Sappiamo che sarà così anche per il seguito. Luca iconografo, Luca pittore, Luca tratteggia la fisionomia del volto, il volto del pellegrino che sale a Gerusalemme. Perché, vedete, il volto è il sacramento visibile di quella decisione che è assunta e custodita nell'intimo del cuore, invisibile. E infatti la decisione, vedete, è stata presa, girando ancora all'indietro almeno di una pagina, nella notte della trasfigurazione, capitolo 9, versetto 29, mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Vedete il volto, ed ecco due uomini parlavano con lui, Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. È nella notte della trasfigurazione che viene presa la decisione, là dove Gesù in preghiera, in ascolto della parola, là dove la parola Mosè ed Elia, legge e profeti, è una parola che è recepita da lui in tutta la sua pienezza, in tutta la sua potenza. In lui la parola è ascoltata. E il volto di Gesù che qui appare mutato d'aspetto, splendente, il volto di Gesù esprime la trasparenza di quell'ascolto della parola di Dio che è attivo nel cuore aperto del figlio. Laddove il figlio è in ascolto, laddove la parola in lui trova dimora, laddove la parola in lui è realizzata, laddove l'iniziativa di lui in lui trova corrispondenza, ecco nel cuore umano del figlio. Ma il volto è la trasparenza sacramentale di quella novità che oramai è instaurata nella profondità invisibile del cuore umano di Gesù. Questa è la novità che cambia il mondo. La parola di Dio realizzata, la parola di Dio ascoltata, la parola di Dio vissuta. È la novità decisiva. Quello che il nostro evangelista Luca chiama l'oggi della visita di Dio. Ricordate fin dal Vangelo della Natività, capitolo 2, versetto 11. Evangelizzo a voi una grande gioia. Oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Oggi, la visita di Dio. E la visita di Dio là dove la parola è ascoltata. Vedete che nei capitoli precedenti Gesù Maestro è andato alla ricerca di ascoltatori e adesso sappiamo già, non è una novità credo per nessuno, che questo capitolo 9 fa da perno nella costruzione della grande catechesi lucana. Adesso vedete il vero ascoltatore è lui. Non ha trovato ascoltatori corrispondenti alle sue aspettative magistrali, adesso è lui stesso che porge a noi la testimonianza di quello che succede quando finalmente c'è qualcuno che ascolta. È lui, è maestro perché ascolta, è maestro perché la parola in lui si realizza, è l'incarnazione della parola, è il figlio a cuore aperto. E vedete, da questo momento in poi, sì, Gesù continuerà a dire tante cose, a compiere tanti gesti, ma porge a tutti il suo volto e il suo pellegrinaggio verso Gerusalemme, il suo modo di procedere lungo il cammino mediante il quale la parola ascoltata si realizza in lui. È la missione che giungerà a compimento a Gerusalemme e intanto porge a noi il suo volto da vedere. Nel suo volto noi contempliamo la rivelazione del compiacimento del Padre. Se voi, rispetto al capitolo 9, in cui eravamo ritornati, avanzate di qualche poco, capitolo 10, ecco, versetto 21, in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse, questo verbo esultare, ne parlavamo in altra occasione, verbo che indica quella espressione eloquentissima e comunque spesso non riducibile alle parole di uso corrente, che è il sorriso. Gesù sorride. È il volto sorridente di Gesù, è il volto del figlio specchio del sorriso di Dio, è nella comunione tra padre e figlio, e il figlio in viaggio, il figlio che sta scendendo, sprofondando, si sta inabissando nella condizione umana, nella miseria delle cose di questo mondo, ed ecco una comunione nel sorriso tra il padre e il figlio, pienezza di Spirito Santo. Gesù esultò nello Spirito Santo e disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Questo è il compiacimento del Padre. Notate che qui il verbo compiacere o compiacersi è inseparabile da quel sostantivo evdokia che è la cosiddetta buona volontà, per come veniva tradotto il canto degli angeli sulla mangiatoia di Betlemme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, pace agli uomini della Evdochia, agli uomini del compiacimento, agli uomini che sono ormai parte di questo disegno che si realizza corrispondentemente all'intenzione originaria, alla parola creatrice, alla volontà d'amore del Dio vivente. Ecco, questo disegno si compie, il disegno del compiacimento del Padre. Perché? Perché il bambino è stato deposto nella mangiatoia. E adesso, vedete, è il figlio che sale a Gerusalemme. Ed è il figlio che sale a Gerusalemme, rivelazione del compiacimento del Padre, che trova riscontro nella capienza manifestata nel suo cuore umano, dove la parola è ascoltata nella sua totalità, nella sua interezza, nella sua assoluta gratuità. Ed ecco che, vedete, nel corso del viaggio, quel volto, qui adesso dal capitolo 10, man mano, senza soffermarci, possiamo di nuovo sfogliare le pagine e andare avanti, perché il volto, che qui è apparso sorridente dopo avere rivolto a noi lo splendore di quella trasparenza misteriosa che in qualche modo ci ha attirati, come se potessimo affacciarci e attraverso quel varco che il suo volto mette a nostra disposizione poter penetrare nel segreto del cuore, finalmente in ascolto della voce, sorride. E man mano, vedete, assumerà questo volto la fisionomia di una presenza esposta a tutte le ostilità. Beh, Salmo 120 a questo riguardo ce ne ha dette tante, tutte le ostilità, finché, e allora veramente ritorniamo nei pressi del nostro testo, del nostro brano evangelico, capitolo 19, finché, quando Gesù entra a Gerusalemme, Gesù piange. Versetto 41. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. Già, è il tempo della visita, come Gesù adesso dichiara. Gerusalemme va incontro a una vicissitudine storica che sarà estremamente drammatica. Luca lo sa già, perché quando scrive queste pagine già Gerusalemme è stata distrutta nell'anno 70 d.C. E quindi non hai accolto questo giorno, non hai apprezzato il valore di questa visita, questo saluto, questo augurio di pace, la via della pace. Giorni verranno per te quando i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Il tempo della visita. E vedete, Gesù da parte sua si rivolge a Gerusalemme con l'augurio di pace, che poi è esattamente il programma del pellegrino nel Salmo 120. E questo saluto di pace manifesta la ricerca di relazioni fraterne. Ma questo suo augurio non è accolto. È il suo viaggio a Gerusalemme per prendere atto di essere una presenza scomoda, una presenza fastidiosa, una presenza che sì, in un contesto dove compaiono poi diversi interlocutori con momenti di comprensione e di solidarietà, ma non c'è niente da fare. Gesù cerca una casa cerca una famiglia, subito dopo, vedete il capitolo 19 alla fine, entra nel tempio, e scaccia i venditori, e dicendo, sta scritto, la mia casa non sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri, ecco, il viaggio prosegue, cerca una casa e non la trova, nel tempio, ed ecco, la casa è diventata una spelonca. E casa sua è una spelonca. In che mondo abitiamo? E Gesù a casa sua. Adesso, da qui dove ci troviamo, versetto 47, per tutto il capitolo 20 e capitolo 21 fino al versetto 38, Gesù giorno dopo giorno frequenterà il tempio. Vedete, leggo il versetto 47: ogni giorno insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e così anche i notabili del popolo, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. E così il capitolo 20, il capitolo 21, il nostro brano è qui nel capitolo 21, e pian piano ci arriveremo, e vedete alla fine del capitolo 21, versetto 37, durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. Vedete che negli altri Vangeli sinottici Gesù di notte torna a Betania. Sì. Nel Vangelo secondo Luca Gesù di notte sul monte degli Ulivi all'aperto, sotto il cielo, è un'immagine questa che merita attenzione. E tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel tempio per ascoltarlo. Gesù di giorno in giorno nel tempio, là dove la sua casa è diventata una spelonca. E Gesù sta incontrando e raccogliendo tutta l'angoscia della storia umana. Vedete, fino al brano evangelico di domenica prossima, quando proprio nel versetto 25, leggevamo poco prima, Gesù dice: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, e angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare, dei flutti, e quel che segue. Il Salmo 120 si apriva così, la raccolta dei canti delle ascensioni si apriva con questo sospiro affannato di un uomo in angoscia, una paura che intristisce l'animo, che brucia le speranze, che esplode come l'evidenza di una contraddizione insolubile, e angoscia. Ebbene, vedete, Gesù sta, dicevo, incontrando e raccogliendo tutta l'angoscia della storia umana. E il versetto che adesso ho riletto, ma vedete che tenendo la mano o il dito qui su questa pagina, se torniamo indietro al capitolo 12 versetto 50, leggo dal versetto 49, sono 12. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso, ed ecco il versetto 50, c'è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Un compimento che passa attraverso l'angoscia di Gesù, in vista di un battesimo. Tutte espressioni che già sono comparse nel momento in cui leggevamo il Salmo 120 e adesso tornano più che mai attuali sfogliando le pagine del Vangelo secondo Luca. Il fatto è, vedete, che Gesù trova casa nel dialogo con il Padre, e le pagine che non passiamo in rassegna in maniera dettagliata, qui nei capitoli 20 e 21, all'interno di quei versetti che incorniciano la sezione, Gesù a Gerusalemme, di giorno nel Tempio, di notte all'aperto, sul Monte degli Ulivi, sotto il cielo. È il dialogo con il Padre, vedete? È la casa nella quale il Figlio è accolto, quella casa che ha cercato e non ha trovato, proseguendo nel suo pellegrinaggio fino a raggiungere adesso quella che avrebbe dovuto essere la meta, e invece trova la spelonca. Ed ecco la sua dimora, nel dialogo con il Padre sotto il cielo, laddove la parola ascoltata nel cuore del Figlio fa di esso, cuore umano di Gesù, la casa della famiglia umana. Vedete questo rispecchiamento tra la volta celeste, il Padre con cui Gesù è in dialogo, la parola ascoltata da Gesù, ascoltata in quanto è la parola che raggiunge lo spazio aperto e libero del suo cuore innocente, ed ecco nel cuore del Figlio, vedete, si apre specularmente rispetto alla ampiezza del grembo della paternità di Dio, si apre lo spazio dell'accoglienza per la famiglia umana, è la casa della famiglia umana, nel dialogo tra Padre e Figlio. È quello che stiamo contemplando, vedete, nel suo modo di passare attraverso tutte le contestazioni, le spelonche. Mentre si prepara per lui, come già abbiamo constatato, si prepara niente meno che una condanna a morte. E tutto precipita nel cuore umano del Figlio. Tutto. Sotto il cielo, nella conversazione con il Padre, nell'ascolto della parola, la larghezza illimitata del cuore umano del Figlio, che è dotato di una capienza che contiene tutto l'umano in una dimensione di familiarità realizzata. Ed ecco il volto di Gesù, vedete, a Gerusalemme, lasciamo da parte il capitolo 20, capitolo 21, il volto di Gesù nel Tempio, mentre è in atto questo suo dialogo che viene da lontano, il dialogo con il Padre, la parola che trova ascolto in lui, e la larghezza smisurata del grembo di Dio, il vivente, la paternità di Dio, ed ecco il cuore umano del Figlio. E quando all'inizio del capitolo 21 leggiamo che alzati gli occhi vide, vedete, alzati gli occhi, attenzione, questo verbo lo conosciamo, il verbo anableppin, alzati gli occhi, sì, adesso vede quelli che mettono le offerte nel tesoro, e poi c'è la vedova, alzati gli occhi, alzati gli occhi. Questo è il gesto che a più riprese serve a caratterizzare l'atteggiamento del Figlio, che è rivolto verso il Padre, che punta lo sguardo verso l'alto, verso il cielo. È una raffigurazione plastica della adesione con cui il Figlio esplicita il suo affidamento totale, la sua consegna piena, la sua obbedienza al Padre. Ed ecco nella relazione tra il cielo e la terra, tra il l'intimo di Dio e il cuore umano del Figlio, questo spazio di accoglienza in cui tutto della nostra realtà umana viene contenuto. Attenzione però, vedete che qui adesso si apre il discorso apocalittico. Fino al versetto 4, il fatto della vedova, dal versetto 5. E notate che qui il discorso apocalittico viene pronunciato da Gesù nel Vangelo secondo Luca, il nostro, mentre è ancora all'interno del Tempio. Mentre negli altri Vangeli sinotti Gesù esce dal Tempio e pronuncia il discorso guardando il Tempio da fuori e Gerusalemme da fuori. Qui invece è ancora nel Tempio. Infatti, versetto 5, leggo: mentre alcuni parlavano del Tempio, delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, disse: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Quando? Quale sarà il segno? E Gesù risponde: guardate di non lasciarvi ingannare. Fino al versetto 9, devono accadere queste cose, ma non sarà subito la fine, non sarà subito il telos. Attenzione, vedete che qui noi stiamo ancora inseguendo lo sguardo di Gesù, stiamo cercando di intercettare la traiettoria del suo sguardo, stiamo tentando di osservare la fisionomia del suo volto, ed ecco c'è proprio qui, vedete, ancora una volta da constatare la bellezza di quel volto, il suo, che ora si rivolge a noi nel momento in cui la bellezza delle pietre viene meno e finisce. Come sono belle le pietre! E Gesù ha alzato lo sguardo e Gesù si rivolge a noi e porge a noi il suo volto. È una bellezza che affiora proprio là dove la bellezza, che pure viene proclamata, esaltata, celebrata con tanto fervore dai suoi compagni, viene meno, finisce già. E qui è proprio il momento in cui si tratta di prendere in considerazione come tutto ciò che finisce, tutto ciò che di nostro finisce, è quello che adesso Gesù sta illustrando dal versetto 10 in poi. A partire dal versetto 9, che si concludeva con quel telos, viene la fine, ma non è ancora la fine. Viene la fine, e dunque tutto quello che di nostro finisce, stavo dicendo, e tutto precipita nello spazio del dialogo tra il Padre e il Figlio, in quella capienza di comunione, in quell'abbraccio indissolubile tra l'intimo di Dio e lo spalancamento libero del cuore innocente del Figlio. Là dove la parola di Dio si compie, nell'ascolto, dunque nel cuore umano del Figlio, la parola di Dio si compie, e si compie nella povertà totale dell'innocente indifeso che fa sua la fine delle cose umane, la fine. Vedete, qui dal versetto 10 si arriva al versetto 24 e tutte le cose che finiscono, delle cose che finiscono, di cui Gesù parla non per sgomentare, tutt'altro, fino a Gerusalemme Già lo sapevamo per come Gesù, arrivando alla città, l'ha guardata e ha pianto. E adesso, nei versetti che peraltro abbiamo letto in questi ultimi giorni nella liturgia quotidiana, Gerusalemme è distrutta, e al tempo in cui Luca scrive, Gerusalemme già è stata devastata dalle legioni romane. Ed ecco. E anche Gerusalemme, tutto finisce, ma tutto quel che finisce precipita nello spazio della comunione tra padre e figlio, e là dove il figlio è in ascolto della parola, là dove il cuore umano del figlio è rivelazione di quella capienza sconfinata che è nell'intimo di Dio, volontà di vita, e una volontà d'amore che attrae a sé tutto quello che nella esperienza delle creature e nella nostra esperienza di creature umane finisce. Vedete, qui il termine telos, fine, ricompare in un testo che conosciamo tutti, niente di nuovo, ma capitolo 22, siamo nel corso della passione ormai, capitolo 22, durante l'ultima cena, prendete il versetto 37, perché vi dico, deve compiersi in me questa parola, vedete il verbo? Compiersi, deve compiersi, come sono angosciato finché non sia compiuto questo battesimo, diceva il testo che leggevamo poco prima. E adesso vi dico che deve compiersi in me questa parola della scrittura. Dunque tutte le parole sono già compiute, solo questa parola ancora deve compiersi, e quando sarà compiuta anche questa sarà, dice, la fine, il telos. La parola è fu annoverato tra i malfattori, che è un versetto del quarto canto del Servo, fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine, volge al telos, alla fine. Dunque Gesù annoverato tra i malfattori, ma Gesù è innocente. Ed è quello che comunque avviene, perché nel capitolo 23 ormai, versetto 32, venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati, conosciamo benissimo, e c'è una conversazione tra Gesù e i due malfattori quando sono crocifissi insieme, annoverato, inserito nel numero dei malfattori, svergognato con i malfattori, condivide la morte dei malfattori, la sorte di coloro che sono colpevoli, lui l'innocente. È la conversazione che si svolge tra lui e il primo e poi il secondo dei due malfattori. E è l'innocente indifeso che fa sua la vergogna dei malfattori. Ecco il telos, ecco la fine. Tutto ciò che finisce, vedete, finisce là dove nel cuore del figlio l'ascolto della parola fa di lui lo svergognato che assume come sua la vergogna dell'umanità intera. È il mistero della compassione di Dio e di quel compiacimento di cui gli angeli cantavano sulla mangiatoia di Betlemme, e a Natale suoneranno i carillon. Proprio quello, e qualche regalino sotto l'albero. Ecco, è il telos, ci siamo, è la fine. E allora vedete, il cuore innocente povero di Gesù, pellegrino a Gerusalemme, fa di lui il Signore della fine. Il Signore della fine. Quello che già leggevamo nel capitolo 12, versetto 50. Come sono angosciato finché... Ma più avanti, nel capitolo 18, versetto 31, quando leggiamo che noi andiamo a Gerusalemme, Gesù che parla rivolgendosi ai dodici, e tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compirà, giunge alla fine, Gerusalemme. Beh, è il Signore della fine, perché nel cuore del figlio, vedete, là dove ci è stato rivelato il compiacimento del padre, è l'ascolto della parola, nel cuore del figlio la nostra storia umana, che di per sé è prigioniera del proprio fallimento. Sapeva bene quel vecchio amico che dimorava in qualche località della diaspora, prigioniera del proprio fallimento la nostra storia umana. Ebbene, ci viene ridonata come strada aperta per una vita redenta e nuova. E allora, questo è il tempo della nostra angoscia. Sì, qui il versetto 25 e i versetti che seguono, che rileggeremo domenica prossima, ne parlano espressamente. Certo, segni, angoscia, terrore, sgomento. Sì, ma il tempo della nostra angoscia, e così si apriva il Salmo 120, è donato a noi come tempo del nostro faccia a faccia con il volto del Figlio. Proprio, vedete, a questo che ci conducono i versetti del nostro brano evangelico, versetto 27, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Vedete, questo è il tempo dell'angoscia, questo è il tempo del faccia a faccia con il volto del figlio. Pellegrina Gerusalemme, che è stata annoverata tra i malfattori, e in questo modo ha portato a compimento, e in questo modo ha realizzato la fine, e ha fatto della fine e delle cose che finiscono, che si consumano nella nostra realtà di creature, la rivelazione del regno che è instaurato in corrispondenza a quella volontà d'amore che sta all'origine di tutto e che è da sempre e per sempre. Gesù, ricordati di me nel tuo regno, dice il malfattore che muore accanto a Gesù, e che dice: vedi, noi condividiamo la stessa vergogna, la stessa morte, la stessa nudità, la stessa sconfitta. Ricordati, ecco, così viene il regno. Ricordati di me nel tuo regno. E vedete, questo che è il tempo dell'angoscia, ma è il tempo dell'incontro faccia a faccia, è il tempo del rispecchiamento del nostro volto nel volto del figlio. Beh, è anche il tempo della nostra veglia. E gli altri versetti del brano che leggeremo di nuovo domenica, su cui adesso non mi soffermo, dal versetto 34 al versetto 36. State bene attenti, versetto 34, per arrivare al versetto 36, vegliate e pregate. È il tempo della nostra veglia, quando la povertà delle nostre contraddizioni, dei nostri fallimenti umani, di quella che è l'evidenza squalidissima della nostra sconfitta rispetto a ciò che pure consideriamo come il valore prezioso, sacro della nostra vita. Ebbene, questa povertà non è più motivo per ricadere addosso a noi stessi, bensì è il principio di ogni decisione che davvero risponda alla nostra vocazione alla vita. Adesso è il momento di decidere, è il Salmo 120. E decidere proprio, vedete, nella scoperta di come questa povertà dove tutte le nostre contraddizioni sono esplose, è feconda. È una povertà resa feconda come principio di vita nuova. E così si apre la strada che ci conduce attraverso tutte le vicissitudini del nostro esilio. E ci conduce fino a comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, vedete, così si conclude il brano. Per comparire davanti al Figlio dell'uomo, Signore della pace, pellegrino e maestro del cuore umano. Vieni, non tardare. Mostra a noi il tuo volto. E porta a compimento la nostra fine nel tuo regno. Ecco, fermiamoci qua.